credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con Punto e a capo. Apriamo il nostro programma odierno presentando un volume che è edito dalla Libreria Editrice Vaticana dal titolo Lettere alle suore e alle educande di Francesco Antonio Marcucci. Il volume è a cura di Suor Maria Paola Giobbi, che è con noi al telefono. Benvenuta.
Grazie tante.
Dunque, un volume cospicuo, le lettere appunto che Francesco Antonio Marcucci ha scritto alle suore e alle educande della Congregazione delle Religiose Pie Operaie dell'Immacolata Concezione sono veramente tantissime, scritte nel corso di molti anni. Intanto, dove erano conservate e come è venuta a conoscenza di queste lettere?
Sì, queste lettere sono conservate nell'archivio della Casa Madre dell'Istituto di Ascoli Piceno, la casa che lo stesso autore e fondatore dell'Istituto, Francesco Antonio Marcucci, ha fondato l'8 dicembre, ad onore appunto dell'Immacolata, 1744. Ne sono venuta a conoscenza. Beh, certo, ne ero a conoscenza da tanto tempo, quale figlia appunto di questo padre e maestro. E, poiché adesso sono anche postulatrice della sua causa di beatificazione, già da 10 anni abbiamo pensato di pubblicare i suoi scritti. E questo delle lettere costituisce il primo volume dell'epistolario. Infatti ne prevediamo altri 2 volumi di lettere, uno che riguarderà la corrispondenza che il fondatore Marcucci ha avuto con una suora molto giovane, morta molto giovane, a 26 anni, ed è una corrispondenza quasi tutta in latino. Questa suora era particolarmente intelligente e capace, e il fondatore l'ha spinta e l'ha portata molto in alto, sia nella santità che nella preparazione culturale. L'ha voluta maestra delle suore, delle consorelle, e le scriveva in latino proprio per farla esercitare. Ecco, e poi l'altro volume che pensiamo di pubblicare sono le lettere che lui ha scritto a persone varie, anche al Papa Clemente XIV, poi ad altre personalità, quelle che siamo riuscite a reperire e che speriamo ancora di reperire anche all'Archivio Segreto Vaticano, nel fondo lettere a prelati, che descrivono e fanno vedere anche la sua attività pastorale, in quanto lui è stato vescovo di Montalto, un paesino qui nella zona dell'Ascolano, e vicegerente di Roma per ben 12 anni, quindi ha svolto un'attività pastorale e anche direi giuridica, in quanto anche lui era un avvocato notevole, e quindi siamo felici di far conoscere questo spaccato di storia, ma anche di santità, legata a particolari momenti storici anche molto delicati e difficili, quali erano quelli della seconda metà del Settecento italiano.
Perché le lettere spaziano appunto dal 742 al 1797, quindi veramente
sì, questo,
un momento...
Sì, questo volume appunto di cui stiamo parlando, sì, hanno questo ampio spazio di tempo e riguardano soprattutto il periodo dal 1770 al 1797, perché è il momento in cui lui diventa vescovo, deve lasciare l'istituto che ha fondato e che aveva accompagnato personalmente con molta cura, e quindi continua a guidare questo istituto e soprattutto la scuola che le suore svolgevano, la scuola gratuita specialmente alle ragazze del tempo, sia nobili che popolane, ecco, e diciamo, quindi era una vicinanza educativa concreta per guidare appunto le suore personalmente. Quindi sono lettere soprattutto che vengono scritte da Montalto, che era la sede vescovile dove appunto lui risiedeva, e da Roma nel periodo in cui lui fu vicegerente dal 1774 al 1786.
Monsignor Marcucci è stato veramente un grande educatore, no? Si può veramente definire
sì.
Così. Qual è il carattere principale che viene fuori appunto dai suoi scritti, dalle sue lettere?
È un tratto educativo improntato a quella che noi possiamo oggi definire la dolcezza. E lui più volte invita le suore ad adattarsi alle capacità delle ragazze e dice a volte a farsi bambina con le bambine, ma non per lasciarle nell'imperfetto che hanno, bensì per aiutarle a crescere e a realizzare quella che noi chiamiamo oggi la piena maturità della persona e la pienezza delle possibilità che la persona ha. E poi lui crede che tutti possono crescere, possono educarsi, possono migliorare se stessi e gli altri. E, infatti lui vede in particolare nella donna del Settecento, che appunto non aveva alcun ruolo nella società, ecco, lui invece vede nella donna colei che può, che avendo le chiavi della famiglia, è una sua espressione, ecco, può rinnovare la società, però a condizione, nella misura che la donna sia istruita, educata e per le suore dice anche che sia santa.
Lui credeva molto anche proprio alla preparazione culturale, no? Ad un livello culturale alto anche per le donne e per le suore naturalmente.
Certamente, e ha impiegato tutte le sue energie per realizzare questo ideale, ha scritto i libri che poi le suore usavano nell'insegnamento, perché a quei tempi non c'erano libri di testo come oggi, e colpisce veramente l'ampiezza culturale. Siamo nel periodo dell'illuminismo, nel periodo dell'enciclopedia. Lui scrive anche un testo sull'enciclopedia per esprimere questa vastità del sapere che è sempre finalizzata al miglioramento della persona. Quello che colpisce, un particolare che colpisce per esempio, è che già lui voleva lo studio delle lingue europee. Abbiamo nel nostro archivio un catechismo scritto in tre lingue: italiano, spagnolo e francese, e poi ci sono anche delle operette teatrali che lui preparava per le ragazze, e anche queste spesso scritte nelle lingue europee, proprio perché voleva appunto una cultura seria. Lui la chiamava solida, soda.
C'è un tratto che appare immediatamente proprio all'occhio guardando la copertina del volume, in cui c'è un ritratto appunto di Monsignor Marcucci, ed è un sorriso sulle sue labbra.
Sì, era una qualità che lui ha voluto, perché la sua personalità era anche un po' irruenta, ma perché era una persona molto molto impegnata e andava dritto alle situazioni e ai problemi. Quindi questo sorriso è stato, come anche lui dice, trapela nei suoi scritti, è comunque una caratteristica, ma è anche qualcosa che lui ha voluto proprio perché in questa dolcezza di cui dicevo prima, che caratterizza la sua pedagogia, lui vedeva la via vincente proprio per arrivare al cuore delle persone e muovere la loro volontà per cambiare, ecco, perché sappiamo che poi l'educazione, se non incontra una decisione libera dell'altro, non sortisce nulla, no?
Certo, alcun risultato, sì, sì.
Ecco, sì.
Appunto questa vastità, no, anche del periodo in cui le lettere sono state scritte, ovviamente fa sì che queste lettere siano anche una testimonianza storica, no, anche proprio degli usi, dei costumi.
Certamente,
di quell'epoca.
Sì, certamente sì. Intanto per i nomi di personaggi storici che lui nomina, confida alle suore, racconta delle persone che incontra, che cosa, come si intrattiene con loro, per quanto le può riguardare, ecco. E poi devo dire che spesso lui insieme alla lettera invia dei volumi, e in questi volumi, che sono stati scritti nel tempo o magari lui li ha recensiti, anche perché a Roma aveva questo incarico di guardare, approvare, dare l'imprimatur ad alcuni libri, lui annota sempre in ogni libro che invia alle suore quelle che sono, diciamo, le posizioni più vicine alla Chiesa, quelle che invece sono un po' pericolose, nel senso che se ne discostano un po'. Quindi è sempre una lettura anche della produzione culturale del tempo, è una chiave di lettura, quindi guida le suore anche a interpretare la cultura del tempo.
Vorrei ritornare un momento sull'aspetto dell'educatore, no, che Monsignor, sì, Marcucci è stato, perché mi sembra che questo aspetto sia anche legato poi all'attualità che queste lettere hanno,
certo,
ad una lettura odierna, ad una lettura moderna appunto di questi testi.
Sì, quello che colpisce anche le nostre docenti, le nostre insegnanti, e che noi ripetiamo loro continuamente, è questo puntare sull'educatore, perché per usare una sua espressione, tenti mille strade, dia mille stimoli, ripeta, sono le sue parole, perché alla fine anche chi non è motivato, come dicevamo prima, arrivi a gustare questo, diciamo, contenuto culturale, ad aprirsi e quindi ad accogliere un cammino di crescita. Lui usa un'espressione, dice, in questo ripetere, avvicinarsi, tentare mille strade, affinché anche i sassi, dice lui, per così dire, ne ricevano dell'impressione, cioè è come quella goccia che alla fine, diciamo, crea qualcosa anche nella roccia.
Io la ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, e ripetiamo anche ai nostri ascoltatori il titolo del volume Lettere alle suore e alle educande di Monsignor Francesco Antonio Marcucci, a cura di Suor Maria Paola Giobbi, che appunto ringraziamo di essere stata in nostra compagnia. Il volume, lo ricordo, è edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Grazie ancora.
Grazie a lei e a tutti i lettori.
E adesso andiamo idealmente a teatro a vedere un testo molto famoso, ne è famosa soprattutto una versione cinematografica di alcuni anni fa, ed è L'anatra all'arancia di William Douglas Home, che è al Teatro Manzoni fino al prossimo 20 gennaio con la regia di Carlo Alighiero, che è con noi al telefono. Benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Dunque, lei cura la regia di questo spettacolo, ma è anche l'interprete principale di questo testo teatrale, insieme a sua moglie Elena Cotta. Rappresentare L'anatra all'arancia, che racconta di una crisi di coppia, è una cosa un po' particolare, peculiare, insomma, per la vostra coppia, che invece è assolutamente solidissima da molti anni. Vuole raccontarci un po' come è andata la scelta di questo testo per festeggiare i vostri 60 anni di teatro e di matrimonio?
Sì, certo, comunque il fatto di essere solidissima, sia solidissimi quando appunto ci sono anche delle crisi, quando ci sono anche delle discussioni, quando ci sono anche delle diverse opinioni, altrimenti sarebbe una stasi ferma così che non esiste, che non permetterebbe mai di arrivare a 60 anni e stare assieme. Dicevo, la scelta di questo testo sì, appunto perché è un testo più che un testo di crisi, per me è un testo d'amore. In quanto che è chiaro che appunto se esiste sempre in una coppia un momento di crisi, no? Per cui a un certo punto si supera come appunto con l'amore. Il testo che abbiamo scelto, siccome abbiamo già un'età superiore ai 18 anni, già passata da qualche tempo, i testi giovani di solito, i testi sono fatti e scritti per essere interpretati da protagonisti giovani, infatti anche questo era stato scritto da Home e poi riadattato da Sauvageot in Francia come una coppia al settimo anno di crisi, cioè al settimo anno hanno una crisi e poi si sviluppa tutta la storia. E invece noi, avendo superato da un po' appunto l'età del settimo anno, abbiamo fatto con la mia idea, il mio adattamento italiano, che è appunto la crisi del settimo viaggio di nozze. Noi ogni 6 anni facciamo un viaggio di nozze appunto per evitare la crisi del settimo anno, in modo tale che poi al ritorno azzeriamo tutto e ricominciamo da capo. Siamo arrivati appunto fino al settimo anno, al sesto viaggio di nozze l'abbiamo fatto e alla fine faremo il settimo per superare l'ultima, certo, delle piccole crisi che si hanno in famiglia. Certo. E si supera appunto con l'amore, con un grande amore da parte di tutti e due. Io che non voglio, in quel momento la crisi la mette la moglie, Elena, che infatti ho chiamato anche con i nostri nomi così diversi da quello che era l'originale per essere anche più vicini.
Certo, quindi Helen e Charles.
Esatto. E quindi quando Helen ha una crisi, l'ho lasciata ambientata in Francia anche perché distanziare un po' era meglio, poi è più divertente lasciarlo sempre nell'originale se è possibile,
certo,
se si riesce a capire la stessa qualità di vita che avviene sia in Italia che in Francia, più o meno siamo simili.
Vuole raccontarmi il vostro incontro invece, quello proprio di Carlo ed Elena, che è avvenuto invece in Italia ovviamente quando eravate studenti dell'Accademia d'Arte Drammatica.
Esatto, siamo incontrati a scuola. Siamo incontrati, ci siamo innamorati e ci siamo subito messi insieme e abbiamo continuato da allora, dal 51, addirittura nel 51 eravamo a Milano studenti e abbiamo fatto un primo spettacolo che era stato organizzato dalla Bocconi, di cui ero appena entrato come studente, avevo 18 anni, 19, ero appena entrato e mi hanno affidato appunto la zona teatro proprio a me, già da allora come organizzazione, e già da allora avevo messo assieme degli spettacoli che potessero portare a, pensi, siamo andati, era il periodo della zona A, zona B nel 51 quando c'era appunto tutti i problemi con l'est, e siamo andati a Belgrado a fare una una rassegna che era fatta da studenti a Belgrado. Questo è stato il primissimo incontro. Uh-huh. E poi ha continuato a Roma, ma Elena non poteva venire perché era troppo piccola. Non era stata accettata dall'Accademia in quanto era troppo giovane.
Sì.
E venne l'anno dopo. Intanto io andavo avanti a Roma e poi è continuata. Abbiamo cominciato a lavorare. Io ho cominciato subito a lavorare con Gasma, con De Bosio, con... E poi sono entrato anche con la compagnia di giovani e ho cominciato con la televisione e poi è entrata anche lei con la compagnia di giovani. Siamo andati avanti e abbiamo formato dopo una ventina di anni la nostra compagnia, e una ventina di anni passati fra varie televisioni, varie compagnie importanti, divertenti, l'abbiamo vista un po' tutte. Faccio prima a dire quelle che non abbiamo fatto,
certo,
che abbiamo fatto.
Sì,
e poi abbiamo fatto questa nostra compagnia che dura da allora, praticamente dal 70 oggi, nata nel 75 come cooperativa, ma prima era nata proprio come compagnia mia,
sì,
di Elena, e siamo arrivati fino a oggi, entrando al Manzoni.
Questo nel 95, no, al Manzoni? Entrando come soci fondatori. Ah, nell'85, scusa.
85. Nel gennaio dell'86 io ho inaugurato il Teatro Manzoni, di cui avevo la responsabilità della direzione artistica, e ho inaugurato il Manzoni con Arlecchino, servitore dei due padroni,
uh-huh,
chiedendo il permesso a Strehler. Dico, beh, non è tuo, ma insomma...
Beh, è quasi una, quasi una paternità ormai.
Sembrava logico, era un minimo di omaggio che dovevo,
certo,
a Strehler. E infatti lui dice, ma fai pure, figurati, a lui non gli interessava molto fare, continuare l'Arlecchino,
sì,
per lui era una cosa già fatta, interessava l'amministrazione. Poi, comunque questa Arlecchino veramente è un successo mondiale e anche noi abbiamo fatto due tournée mondiali, perché una siamo andati per un mese a Pechino, Shanghai, Nanchino, Yangshu, abbiamo fatto una lunga tournée in Cina. Una, poi due anni dopo una lunga tournée in Russia e abbiamo portato da Belgrado fino alla Siberia, a Minsk, a Novosibirsk, e abbiamo fatto questa tournée con questo testo che avevamo inaugurato al Manzoni. Poi siamo tornati al Manzoni e praticamente abbiamo girato molto meno da allora, anche perché ci sono dei problemi per girare oggi specialmente.
Sì, però al Manzoni proponete invece proprio anche una scelta spesso legata alla comicità, ma ad una comicità raffinata, intelligente, con un intreccio appunto del...
Ecco, sì, questo noi abbiamo cercato perlomeno di farlo sempre, cercando di mantenere, sì, di star sorridere, di ridere come sempre succede, ma non di ridere sullo, essere sullo sguaiato, sul volgare, eccetera, no. Cercato, io amo molto diciamo così la comicità, l'humor inglese, ecco,
uh-huh,
quello che mi diverte di più, anche perché è più difficile.
È più difficile, ma dà maggiore soddisfazione presentare testi di Hepburn, Baglietti.
Fatto ridere con un'intonazione,
certo,
con un ritmo o con una battuta, beh, è molto più bello, secondo,
certo,
me. E infatti per quello riusciamo ancora a resistere, perché bisogna amarlo questo teatro per fare la nostra età,
certo,
il fatto che è faticosissimo lavorare, fare teatro è veramente faticoso, questi giorni veramente siamo un po' distrutti.
Lo credo,
lo sono ancora.
Vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori, fino al 20 gennaio allora al Teatro Manzoni qui a Roma, L'anatra all'arancia di William,
sì,
Douglas Home e Marc Gilbert Sauvageon, nell'adattamento e la regia di Carlo Alighieri, che è in scena insieme ad Elena Cotta. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie, grazie a voi e grazie a tutto il pubblico, che spero sia numeroso come quello di questi giorni, che è stato veramente un trionfo, bellissimo.
Benissimo, grazie a voi, arrivederci. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.